Il lavoro delle donne nel PNRR tra work-life balance e misure promozionali. A cura di Carmela Garofalo, ricercatrice di diritto del lavoro dell'Università Aldo Moro di Bari.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono Carmela Garofalo, ricercatrice di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Bari e con voi parlerò del lavoro delle donne nel PNRR tra misure di conciliazione vita-lavoro e misure promozionali. Partendo da un dato, che l'Italia vive un problema demografico, cioè l'invecchiamento della popolazione e la bassa natalità in Italia hanno portato ad una struttura demografica con un numero crescente di anziani e una popolazione attiva sempre più ridotta. E uno dei fattori che influisce su questo trend negativo delle nascite e sulla bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro è rappresentato dal divario di genere nei risultati lavorativi che ancora contraddistingue il nostro paese. I principali elementi che caratterizzano questo divario sono, come è noto, le differenze retributive, il cosiddetto gender pay gap, e dei percorsi di carriera nella componente della segregazione orizzontale e verticale, nonché le differenze contrattuali e la maggior discontinuità lavorativa, con una prevalenza di contratti part-time involontari a tempo determinato. Ma soprattutto è la diversa distribuzione del lavoro di cura in ambito familiare che incide sulla scarsa partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. Tutti questi elementi poi producono un differenziale sui trattamenti previdenziali e pensionistici. Un dato certo è che la scelta della maternità rispetto alla paternità spinge le donne fuori dal mercato del lavoro, e questo è dimostrato anche dagli alti tassi di dimissioni convalidate che vengono rassegnate una volta che la donna diventa madre. Infatti, il modello di beneficiario di convalida sembra essere un genitore di un figlio di età tra 0 e un anno, prevalentemente donna. Questo significa che nel nostro paese esiste un problema collegato all'occupazione femminile, ma che è direttamente anche subordinato alla difficile conciliazione tra lavoro e vita familiare, che porta le donne a sovraccaricarsi di tutti gli oneri di cura sia dei figli sia dei familiari non autosufficienti. Davanti a questo problema è necessario quindi incidere con una strategia di sostegno alla famiglia, di politiche per la famiglia, che debbano liberare il tempo delle donne dalla cura della famiglia, in modo tale che possano recuperare questo tempo per impiegarlo in occupazioni di qualità continuative nell'arco della vita professionale. Il nostro legislatore, diciamo che si è mosso su una strada di potenziamento delle misure di conciliazione vita-lavoro, in particolare sotto la spinta dell'Unione Europea, con il decreto legislativo 105 del 2022, ha potenziato il congedo obbligatorio di paternità, che è diventato oggi di 10 giorni con una copertura del 100% rispetto anche all'indennità di maternità, che è dell'80%. E infatti l'ultimo rapporto INPS del 2024 comunque dimostra che, dopo che è stata fatta questa modifica, indubbiamente è aumentata la richiesta dei padri di questo congedo di paternità obbligatorio, ma sono anche aumentati i congedi parentali da parte dei padri. E questo dimostra anche, come ha detto anche l'INPS, che la fruizione di questi congedi da parte dei padri può contribuire indubbiamente a cambiare le norme sociali riguardanti il coinvolgimento paterno nella cura dei figli e ad assumere maggior responsabilità all'interno della famiglia, anche perché l'utilizzo di questi strumenti eliminano o riducono lo stigma associato al coinvolgimento dei padri nella cura dei figli e quindi il timore dei giudizi negativi o discriminazioni sul lavoro. Quindi questi benefici sicuramente stanno contribuendo ad aumentare la partecipazione dei padri, ma non sono sufficienti. Sotto il profilo invece dei benefit, dei cash benefit, l'Italia è soprattutto portata ad erogare elargizioni economiche per il sostegno alla famiglia, e possiamo annoverarne diverse. Possiamo annoverare il bonus asilo nido, l'assegno unico universale, il bonus mamme o comunque l'esenzione fiscale aumentata per i fringe benefit nel caso di figli a carico. Però tutti sappiamo che sull'efficacia dei trasferimenti in denaro alle famiglie per stimolare la natalità e l'empowerment femminile vi è una grande riserva, perché qualsiasi dazione in denaro sconta comunque la precarietà dell'esistenza di queste di poste di bilancio diciamo stabilite dallo Stato per finanziare queste misure. E quindi i trasferimenti denaro sono sempre intrinsecamente connotati da estrema precarietà, anche quando il legislatore, come l'assegno nel caso dell'assegno unico universale, l'individua come strutturale. In questo contesto va inserito il PNRR. Nel PNRR la questione di genere, l'empowerment femminile, è uno degli obiettivi trasversali che diciamo, attraversa tutte le missioni del piano, come il divario territoriale o il divario generazionale. E infatti in tutte le missioni viene adottato un approccio gender mainstreaming affinché tutte le missioni possano portare all'occupazione femminile un vantaggio. Anche perché si legge nel piano, nel PNRR, che l'occupazione femminile dipende anche e soprattutto dalla necessità di liberare questo tempo delle donne e quindi di potenziare le politiche per la famiglia. Tuttavia, se guardiamo agli ultimi dati che riguardano gli avanzamenti del PNRR, soprattutto per il raggiungimento del goal numero 5 dell'Agenda ONU 2030, notiamo subito che le misure adottate dal PNRR contribuiscono sia a livello finanziario sia a livello di raggiungimento dei risultati in una modalità molto ridotta, quasi a pari a zero. E questo è dimostrato dal fatto che sul genere incide prevalentemente la missione numero 5, che riguarda la certificazione di genere, l'istituzione della certificazione di genere per l'empowerment femminile, nonché l'imprenditorialità femminile, anch'esso comunque costrettamente collegato ai finanziamenti che vengono posti per incentivare l'imprenditorialità delle donne. E quindi questo porta a un risultato nel medio-breve periodo assolutamente, diciamo, proficuo, ma che pecca di strutturalità e di una visione nel medio-lungo termine, proprio perché i dati dimostrano come l'Italia è ancora fortemente in ritardo rispetto al raggiungimento del goal numero 5 rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. E questo ritardo può essere soltanto colmato con un rafforzamento, un potenziamento delle misure, in particolare delle misure di sostegno alla famiglia, che devono supportare il lavoro delle donne attraverso delle infrastrutture sociali e socio-educative e un rafforzamento delle politiche per la famiglia che riequilibrino i rapporti all'interno del nucleo familiare, soprattutto che consentano alla donna di poter meglio creare un equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. E in questo panorama l'Italia non sembra ancora aver affrontato il problema nella sua complessità, preferendo agire su più fronti con politiche organiche, olistiche e di breve e medio periodo.